con la pazienza. I tempi non sono quelli previsti. Comunque io ho scritto il mio intervento, quindi ce l'avete. Ci sono indicati anche i testi su cui si basa, cioè gli studi su cui si basa. E dovrei entrare un po' di più direttamente nel primo libro dei Maccabei, ci occupiamo del primo libro dei Maccabei, quindi salto, se avete davanti gli appunti, salto l'inizio, cioè quello che è detto a premessa, che sarebbe anche interessante, però è nella linea di quello che ci è stato detto. Il primo punto riguarda la nascita degli ismi, secondo questo studioso. Nasce qui l'ismo, ellenismo, e quindi nasce un modo diverso di autodefinirsi come popolo e come cultura. L'ellenismo è una forma di vita che anche un non ebreo può assumere. E così ha risposto, lo troviamo nel secondo libro di Maccabei, gli ebrei cominciarono a definire se stessi non più tradizionalmente come facevano i popoli dell'antichità, sulla base della discendenza, cioè etnica, e del territorio, questi due parametri, ma sulla base, una base diversa. E come risposta troviamo qui per la prima volta, forse per la prima volta, nel secondo libro di Maccabei, la parola che noi traduciamo giudaismo, solo che giudaismo ha oggi e da moltissimo tempo un significato molto diverso che intendiamo la religione ebraica. Qui giudaismo non vuol dire la religione ebraica, vuol dire il nostro modo di vivere rispetto all'ellenismo. E qui ci sono delle conseguenze naturalmente, perché come un non greco può essere ellenista? Nasce qui il fatto che anche un non ebreo può partecipare, può far parte del giudaismo. Ezra non conosceva un modo per far diventare degli ebrei, dei non ebrei ebrei. Invece al tempo dei Maccabei sì, fino al punto che gli Asmonei e Maccabei sono gli stessi, Asmonei e la famiglia Asmonea, ecco, sono i Maccabei. E aggiungono poi anche a sottomettere con la forza gli Idumei, a farli circoncidere, si diventa ebrei, e poi le conversioni e così via. Questo era il primo punto da rilevare, il secondo è molto più breve, che riguarda l'idea che il Goldstein ha di ciò che avviene nel secondo secolo, in particolare anche con i Maccabei, e cioè di una specie di novità, di rottura rispetto alle convinzioni dei secoli precedenti, secondo le quali, il cui risultato è che Israele non deve mai ribellarsi. L'impatto avuto dalla distruzione di Gerusalemme e di Giuda da parte dei babilonesi, e il fatto che i profeti, divenuti poi importanti, sacri, hanno insegnato, hanno attribuito a Dio questo fatto, ha prodotto l'idea, che noi troviamo nei testi, che anche Ciro è stato messo lì da Dio. Non bisogna ribellarsi ai sovrani, anche stranieri, perché sono stati messi da Dio. Anche quelli cattivi, c'era eventualmente la discussione, il problema, se ci sono delle eccezioni, c'è qualche eccezione, c'è qualche condizione che invece consente la ribellione violenta? E quindi allora quello che viene nel secondo secolo è una novità sotto questo aspetto rispetto ai secoli precedenti. Vabbè, detto questo però, vengo direttamente più al testo, alle osservazioni che fa questo De Silva, sulla storia che il primo Maccabei costruisce. Già il titolo lo indica cioè che qui si va a vedere, si cerca di sottolineare le tendenze di questo testo nel quadro che è stato in qualche modo costruito e ci è stato in qualche modo presentato prima, nel quadro così vario. Il primo libro di Maccabei si inserisce in questo quadro con una sua posizione. Ecco, cerco di leggere velocemente. Anzitutto c'è il criterio della selettività per capire quali sono le sue tendenze. Uno dei modi in cui ogni storico rivela le proprie inclinazioni e interessi sta nella selettività. Nel caso del primo Maccabei, essa emerge quando lo confrontiamo con due Maccabei. Due Maccabei include eventi avvenuti sotto Seleuco IV, la divina protezione del Tempio contro Diodoro, è tutta la prima parte del secondo libro di Maccabei, quando c'era il Pio Onia come sacerdote, gli intrighi di Giasone e Menelao, il loro programma di realizzazione, eccetera, l'eroismo dei martiri, eccetera, tutti eventi di cui in primo Maccabei non fa cenno. Probabilmente primo Maccabei è stato scritto dopo il secondo Maccabei, questo è un altro discorso, e non è detto proprio che lo conoscesse. Primo Maccabei, d'altra parte, prosegue la storia degli Asmonei ben oltre Giuda Maccabeo, sino all'avvento al potere di Giovanni Ircano, 134, mentre 2 Maccabei conclude la sua storia con la disfatta di Nicanore nel 161, persino prima della morte di Giuda. Insomma, al centro di primo Maccabei c'è tutta la famiglia asmonea dei Maccabei. Non è così per secondo Maccabei. A differenza di 2 Maccabei, è sorprendente che primo Maccabei non abbia alcun interesse a raccontare la corruzione dei sommi sacerdoti Giasone e Menelao, benché egli ricordi le azioni di certi rinnegati lungo tutta la sua opera. Lui ce la prende con i rinnegati, non si concentra, non descrive come fa 2 Maccabei tutta la crisi dipendente dalle iniziative interne della corruzione dei sacerdoti Menelao, Giasone e Menelao. Per primo Maccabei i veri avversari è Antioco IV e sono i gentili, e poi ci sono quelli dentro che collaborano. Ci sono delle differenze, insomma. A differenza di 2 Maccabei, primo Maccabei mantiene al centro dell'attenzione dall'inizio alla fine la famiglia Asmonea, Mattatia e i suoi figli, perché lo scopo principale dell'autore è mostrare quanto gli Asmonei hanno fatto a favore del popolo di Israele. Inoltre, l'eco dell'antica storia biblica e le connessioni con le sacre scritture di Israele, che il testo stabilisce continuamente, come vedremo, mostrano che l'autore scrive la storia degli Asmonei suggerendo che essa è la continuazione della storia biblica e che in essa la presenza e il favore di Dio è stato mediato dal coraggio e dai meriti della famiglia degli Asmonei. Secondo punto, la rappresentazione della crisi, il modo cioè in cui primo Maccabei presenta il problema. L'autore presenta gli avversari dei Maccabei come rinnegati, che cercano di cancellare l'identità di Israele, tramano contro la vocazione fondamentale di Israele di essere un popolo speciale per il Signore, distinto e separato dalle nazioni. Presenta Antioco IV Epifane come l'arrogante nemico del Dio di Israele, del suo Tempio e del suo culto, i primi 2 capitoli di Maccabei in particolare, di primo Maccabei, sicché c'è disperatamente bisogno di un campione che difenda l'onore di Israele. I Maccabei sono così la famiglia mediante la quale fu data a Israele la salvezza, primo Maccabei 5,62. Nell'analisi della crisi, secondo 1 Maccabei, è assente il tema teologico centrale della storia deuteronomista. Lui si rifà a questa storia continuamente per dire che c'è una continuità, però lo spirito è molto diverso, perché nella storia deuteronomistica c'è la necessità di una purificazione, di un'espiazione prima della restaurazione. Terzo punto, la famiglia degli Asmonei in primo Maccabei è presentata come scelta da Dio a guidare Israele ed è legittimata ad assumere il sommo sacerdozio, questione cruciale. Uno dei modi per comprendere le tendenze dell'autore in questa reinvenzione della storia della rivolta maccabaica è quello di osservare l'uso dei precedenti biblici e dei richiami alla storia sacra di Israele. Mattatia è introdotto in 2:1 come membro di una illustre famiglia sacerdotale, eccetera. E mostra subito la sua passione per l'onore di Israele. In primo Maccabei, al capitolo 2, c'è una specie di lamento messo in bocca a Mattatia. E poi proprio questo zero lo porta alla violenza, alla reazione violenta, e perché il lettore non sia, per essere sicuri che il lettore capisce bene quello che l'autore vuol dire, si cita esplicitamente Fines o Pincas, a seconda delle traduzioni, quello che fece Fines, ecco, è importante anche il fatto che Fines ottenne un sacerdozio. Tenne un sacerdozio perenne, un patto di sacerdozio perenne, dice la scrittura, dice la Torah, proprio per il suo gesto con cui uccise, uccise l'ebreo e la donna madianita. Questo allontanò l'ira del Signore e gli ottenne il sacerdozio. Diciamo che l'autore pensa alla legittimità, i Maccabei sono legittimati al sommo sacerdozio da quello che hanno fatto. Segretamente c'è questa idea. Provo ad andare un po' più veloce. Testamento di Mattatia, questo potete vederlo voi, sono tutti gli elementi, parecchi degli elementi che possono convincere come l'autore voglia scrivere la sua storia della famiglia maccabaica, mostrando, facendola come se fosse la continuazione degli antichi eroi, da Davide, Mosè stesso, Giosuè, eccetera. Giuda è un uomo molto pio, prega sempre, prima delle battaglie tutto il suo esercito prega, fa digiuno, lo dice sempre, sono tutti per bene, ecco, quindi tutto è, cioè, e poi sono riferimenti anche molto espliciti, allusioni alla storia biblica. Il risultato di tutti questi legami creati dall'autore fa fra la storia dei Maccabei e le scritture e la forte impressione che la storia sacra di Israele continua in quella dei Maccabei e che perciò l'occupazione del sommo sacerdozio da parte della famiglia degli Asmonei è del tutto legittima e da Dio approvata. E il primo Maccabei viene scritto sicuramente dopo il 134, che è l'anno in cui Giovanni Ircano accede al potere, al sommo sacerdozio, al potere, e lui ricorda questo fatto. Quindi il primo Maccabei termina con l'accesso al potere di Giovanni Ircano, dopo l'uccisione di Simone, e quindi il libro deve essere stato scritto dopo, forse non molto tempo dopo, e chi lo scrive non è un testimone oculare di ciò che scrive e deve aver avuto accesso agli archivi della corte asmonea, della corte maccabaica. Faccio un passo avanti, numero 4, i rinnegati e i limiti di Israele. La posizione partigiana dell'autore emerge anche nel trattamento che gli riserva a quegli ebrei o gruppi ebraici che perseguono finalità politiche e religiose diverse o contrarie alla sua, cui abbiamo già sentito prima un quadro. Tutti coloro che promuovono l'influenza e gli interessi dei gentili, così lo presenta le cose, dei gentili in Israele, insieme a tutti quelli che si oppongono al governo rivoluzionario dei Maccabei, sono considerati rinnegati o peccatori, così sono detti abitualmente. Volevo poi fare almeno un esempio, sono esclusi da Israele. Io ho messo sempre nel mio testo Israele tra virgolette, perché questo è uno dei problemi, è uno dei punti in cui la storia, lui dice tutto Israele pianse, ma questo Israele comprende tutti quelli che stavano con i Maccabei, non credo che gli altri fossero così, che si combattevano tra loro. L'uso della parola Israele è molto importante, che sia tra virgolette, questo che voglio sottolineare. Quelli che sono contro i Maccabei praticamente di fatto non appartengono al vero Israele. Tutto ciò dimostra che gruppi significativi di ebrei in Giudea rifiutavano il programma politico e religioso degli Asmonei e pensavano che il futuro di Israele sarebbe stato migliore e più sicuro sotto l'amministrazione siriana degli Seleucidi. Il campione dei rinnegati per primo Maccabei è Alcimo, il sommo sacerdote Empio, e lì ci sono le citazioni. Alcimo aveva prerogative formidabili per aspirare al sommo sacerdozio e al potere, perché apparteneva, a differenza della famiglia sacerdotale degli Asmonei, alla discendenza del sommo sacerdote Zadok, la famiglia sadocita. Persino gli Assidei, che si erano uniti agli Asmonei, abbiamo già sentito, al tempo di Mattatia, come dice il testo in 2.42, erano intenzionati a rompere con Giuda in favore di una soluzione pacifica coi siriani, sotto Alcimo, un sommo sacerdote che essi potevano considerare legittimo, in quanto della discendenza di Zadok. Questo che racconta il testo. Per l'autore, però, questo è interessante per il nostro argomento, per vedere le tendenze del libro. Per l'autore di Primo Maccabei, però, questi Assidei, Hassidim, questi Assidei, che pensavano possibile e preferibile di vivere sotto il dominio straniero e poter osservare la Torah in pace, servono come lezione a sostegno della lotta asmonea, della lotta maccabaica, perché vengono uccisi a tradimento da Alcimo. Questo è raccontato al capitolo 7, versetti 13-17, cioè vengono traditi e uccisi, e quindi l'autore Primo Maccabei racconta che sono, alla fine sono stati degli ingenui e la loro fine dimostra che avevano torto e che l'unica possibilità, secondo Primo Maccabei, è stare con gli Asmonei, cioè con i Maccabei, con la lotta armata. Per l'autore è proprio sostenendo gli Asmonei e l'indipendenza politica che si creano le condizioni necessarie per una piena osservanza dell'alleanza e per la salvaguardia dell'identità di Israele. Tutti temi importanti anche oggi, in un altro modo. Avevo messo una piccola noticina che sarebbe molto interessante a latere qui. Primo Maccabei e Qumran. Un confronto, c'è uno studio da cui ho preso questa nota, una piccola parte naturalmente di questo studio, che è indicato qui. E bisognerebbe leggere Primo Maccabei 10, 59-66. Provo a leggere qualche riga. Si parla di Jonathan, siamo a Jonathan, nella successione dei fratelli Maccabei, dopo Giuda, Maccabeo, c'è Jonathan. Il re Alessandro, eccetera, viene invitato dal re Alessandro siriano e anche dal re a Tolemaide, c'è anche il re dei Tolomei, si incontrò con i due re, offrì a loro e ai loro amici oro e argento e molti doni e si guadagnò il loro favore. Notate cosa dice a questo punto, 43, 41, cosa sto leggendo, sì. 61, versetto 61. Si accordarono però contro di lui uomini pestiferi di Israele, traditori della legge, presentati così, per deporre contro di lui, ma il re non prestò loro ascolto, eccetera. Poi viene rivestito della porpora, il re lo fece sedere accanto, eccetera, insomma. E Jonathan rientra a Gerusalemme trionfalmente, e poi si potrebbe leggere ancora l'altro testo, cioè dopo che muore, com'è lodato Jonathan è lodato dal primo Maccabei, anche se anche il primo Maccabei ricorda che c'erano degli uomini pestiferi che ce l'avevano con lui, ebrei. Se noi andassimo a vedere cosa ne pensavano a Qumran di Jonathan, sarebbe interessante. Allora vi leggo questa parte, che naturalmente non è uno studio mio. In alcuni scritti di Qumran, e specificamente nel documento di Damasco e in alcuni Pesharim, sono commenti a testi profetici per lo più, frammenti, dove però dentro si trovano anche molte notizie storiche, interessante anche per questo. Perché la caratteristica centrale del commento alle scritture della comunità di Qumran, stabilita dal grande maestro di giustizia, ecco, il loro grande maestro, è che la comunità di Qumran vive negli ultimi tempi, è la comunità della nuova alleanza, e le scritture parlano di lei. Quindi c'è un'attualizzazione molto forte, e questa interpretazione è un'interpretazione ispirata. È un'interpretazione ispirata da Dio, c'è lo Spirito che li fa interpretare così, e perciò si trovano anche molte notizie, siccome c'è l'attualizzazione si trovano direttamente molte notizie storiche, anche se sempre coperte, spesso coperte. Probabilmente, allora scusate, si parla in questi scritti della figura del maestro di giustizia, probabilmente non è il fondatore della comunità di Qumran, iniziata forse attorno al 170 avanti Cristo, la raggiunse circa 20 anni dopo ed ebbe in essa un ruolo fondamentale. Dalle notizie che possiamo ricavare da questi scritti risulta quanto segue. Il maestro di giustizia ebbe un acuto contrasto con una guida religiosa che in questi scritti viene chiamata l'uomo di menzogna, e che probabilmente è il fondatore dei Perushim, dei farisei. Non è così chiaro, è probabile. Come vedete si trattavano bene tra loro, ecco, e non dobbiamo stupirci di quando anche testi biblici sono un po' pesanti con gli avversari. E un capo politico, il secondo elemento, chiamato il sacerdote Empio, cercò di uccidere il maestro di giustizia, che fu costretto a lasciare Gerusalemme. Il sacerdote Empio è con ogni probabilità Jonathan, figlio di Mattatia, che assunse il sommo sacerdozio nell'anno 150 avanti Cristo. Secondo il documento di Damasco e di Pesharim, Jonathan non è proprio trattato bene, se è lui colui che si merita il titolo continuo, perché non è mai chiamato Jonathan, del sacerdote empio. Mentre primo Maccabei, Jonathan è molto bravo. Veniamo all'ultimo, ho finito, all'ultimo punto, credo che ci stiamo dentro, quasi. Perché è stato scritto primo Maccabei? Questo è una semplicissima nota, ecco, si può. Il libro termina con, questo l'ho già detto, con l'entrata al potere di Giovanni Ircano nel 134, quindi è stato scritto dopo, e l'autore è sicuramente ha avuto accesso all'archivio degli Asmonei della corte. Primo Maccabei è nato nel momento del passaggio. Secondo questa autrice, questo articolo, primo Maccabei è stato scritto ed è nato nel momento del passaggio dalla prima generazione dei combattenti Maccabei, cioè Giuda, Jonathan, Simone, alla seconda generazione, Giovanni Ircano, e contiene un chiaro appello a preservare l'unità di Israele, sempre tra virgolette. Questo appello era divenuto necessario perché con l'arrivo della seconda generazione il fronte antisiriano o antiseleucide, stessa cosa, che aveva tenuto insieme gruppi diversi dentro Israele, cominciava a sfaldarsi, cioè anche quelli che stavano con i Maccabei a quel punto cominciavano a cambiare le cose, e sappiamo che non tutti stavano con loro. Molto presto gli Asmonei cominciarono a comportarsi come gli altri regni o potentati ellenistici e pretesero per sé il sommo sacerdozio, benché non fossero di famiglia zadochita, e ciò allontanò Assidei, Esseni e Farisei. Non a caso l'autore, per cercare di convincere, idealizza il tempo del governo di Simone, il testo molto bello, primo Maccabei 14, come un tempo di salvezza, come l'inizio della restaurazione di Israele sulle basi del Tempio e della Torah. Ecco, finito. E, a questo punto, tutti questi elementi a cosa servono? Come dicevo all'inizio, no, lo dico perché forse non è inutile, non ci siamo posti la domanda qual è il messaggio spirituale, teologico, quello dovremmo cercare di ricavarlo, nella lettura, anche se sarà un po' arduo forse, eventualmente si potrà, dopo la lettura dei due libri, cercare di riflettere, ma è chiaro che è da scoprire. Questo riguarda, diciamo che problematizza la nostra lettura del testo e forse può servirci per cercare di approfondire, ecco, la nostra lettura. Grazie.